l'argomento che tratto in questa scuola di preghiera può essere intitolato così: il tuo volto io cerco, o Signore. E la parola che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, a chi mi ama io manifesterò me stesso. Primo, nell'uomo c'è il desiderio della ricerca del volto di Dio, c'è il desiderio di vedere il volto di Dio. A noi sembra di avere molti desideri che hanno per oggetto il possesso di cose, di oggetti, che hanno come oggetto il possesso, o meglio, il rapporto con persone, che hanno come oggetto il bisogno di affetto, e questi, diciamo così, questi oggetti dei nostri desideri sono reali, sono veri. Un bambino desidera vedere sua mamma, stare con sua mamma ed avere la sicurezza che viene dalla mamma. Il fidanzato desidera stare con la fidanzata e unificarsi a livello interiore con lei. E lo sposo desidera essere un cuore solo con la sua sposa. L'uomo desidera una affermazione sociale, quindi si serve molte volte, purtroppo, della sua professione per farsi uno spazio in mezzo agli altri. L'uomo desidera scoprire sempre di più, sia sul piano scientifico, sul piano economico, sul piano culturale. Cioè, l'uomo in fondo non è altro che un insieme indefinito di desideri che lo spingono continuamente verso un oltre. Ecco, e l'uomo è l'unico essere che noi conosciamo nell'universo che cerca sempre un più e un più e un oltre, cioè che non si sazia mai, a differenza dell'animale che ha i suoi desideri circoscritti, no, e saturabili. L'uomo invece ha dei desideri che non si possono mai dire esauriti, ma lo spingono sempre verso un oltre, verso un più, verso un più lontano ancora. Quindi, fino a quando l'uomo non arriva a ciò verso cui tende, in lui c'è l'inquietudine. Perciò noi troviamo molte persone inquiete, perché non raggiungono quello che essi desiderano. Allora noi potremmo dire, va bene, l'uomo è così, è un insieme di desideri, questo è il suo essere, quindi l'inquietudine è il suo modo quasi di esistere, perché va sempre oltre. Invece, se andiamo in profondità, facciamo una scoperta stupenda, ecco, che l'uomo, e forse questa potrà sembrare azzardata o quasi gratuita questa affermazione, l'uomo va sempre oltre perché in realtà l'oggetto dei suoi desideri non sono quegli oggetti verso cui lui pretende, ma in realtà il suo desiderio è unico e ha come oggetto una realtà infinita al di là della quale non c'è nessun'altra cosa. E in quella realtà infinita non esaurirsi mai. Però, attenti, può sembrare una finezza, invece è importantissimo questo. Cioè, l'uomo è vero che è un essere che si supera continuamente verso un oltre indefinito. Però, finché mette, diciamo, la sua attenzione verso oggetti limitati, è sempre inquieto. Perché ha bisogno di trovare l'infinito e dentro l'infinito essere in una continua novità, ma quell'infinito costituisce la sua serenità, la sua pace e la sua gioia, no? Porto un paragone, no? Un bambino piccolo, quando è nelle braccia della mamma, è attivo al massimo, guarda, si muove, cerca, Però ciò che costituisce la sua sicurezza sono le braccia della mamma, no? Che ha trovato il tutto per lui, no? In quel momento. E poi, nella tranquillità di quel tutto, si può permettere anche le singole inquietudini, oppure le singole scoperte. Ecco. Qualora però il bambino non avesse la sicurezza delle braccia della mamma, in lui ci sarebbe un continuo cercare giocattoli e poi altro e altro, ma in realtà non può gustare quelle cose lì singole, perché sembra che cerchi quelle cose singole, ma lui non è in pace perché non ha trovato la soddisfazione al bisogno primario, soddisfatto il quale dopo allora può cercare, può camminare. E dal paragone alla realtà, l'uomo prima di tutto ha bisogno di trovare Dio, paragonato nelle braccia delle mamme. Una volta che ha trovato Dio, allora gusta tutte le scoperte, tutta la novità. Facciamo un esempio ancora, per intenderlo, io lo ritengo molto importante questo, no? Una persona che, non so, esplora una foresta, oppure una persona che fa una scalata di una montagna che non conosce, capito? Ha bisogno di avere vicino una guida, no? E quando c'è la sicurezza di quella guida, ecco allora che si avventura nell'interno della foresta o della montagna e affronta anche le singole incertezze e insicurezze, perché ha trovato il suo supporto, no? I paragoni non sono molto, 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 diciamo, precisi, però per spiegare il mio pensiero. Così è l'uomo, insomma, che prima di tutto desidera trovare l'infinito. Una volta che ha trovato l'infinito e ha trovato colui che dà il senso al tutto, ecco, questo è importantissimo, senso al tutto, allora ecco che si può permettere anche di cercare il papà e la mamma, di cercare la fidanzata, il fidanzato, l'amico, di cercare i figli, di cercare le scoperte scientifiche, eccetera. Perché ha trovato prima la risposta al tutto e in quel tutto allora lui si muove. Ecco. Allora, l'uomo cerca Dio con tutto il suo essere. Il tuo volto, Signore, io cerco il tuo volto, Signore. Cioè, quando l'uomo ha trovato Lui, allora tutta la vita diventa un incanto, diventa stupendo. Perché io sogno sempre che venga fuori qualche anima contemplativa che si metta a vivere la sua contemplazione con i drogati, le prostitute, gli alcolizzati, gli emarginati. Perché? Perché parto da questo dato di fondo essenziale: l'uomo che è prostituta, che vende il suo corpo, diciamo, che vende il suo corpo, ma è donna, hai capito? Che non che fa uso dell'alcol, ma è un uomo che soffre, che spera, che cerca il volto di Dio. Siccome non l'ha trovato, e gli oggetti dei suoi desideri non li realizzava, allora ecco che fugge dalla realtà, oppure si difende in diversi modi. Ma io e quindi devia e si rovina. Ma io sono sicuro che trovato Dio, allora guarisce. Ecco perché un monastero di contemplazione di Dio, no? In esso, solo con la parola di Dio, si può guarire da tutte queste deviazioni, da questi orrori. Senza grandi problematiche, perché parte da quel concetto: l'uomo che ha trovato Dio, allora ha trovato il tutto e allora prende senso il suo cammino nella vita. Ma in fondo anche chi cerca la preghiera, no? Come grande mezzo, se non avesse la speranza di Dio o la gioia di averlo visto o l'averlo contemplato nella speranza del trovarlo, in fondo anche questa persona sarebbe molto inquieta, perché sarebbe una realtà parziale, hai capito? Non invece il tutto trovato che permette di capire anche la realtà parziale. Ecco, il tuo volto, o Signore, io cerco. Cioè, sembra quasi strano, l'uomo ha bisogno di trovare prima Dio, per trovare tutte le cose, per trovare l'uomo, per trovare tutto, per trovare tutto. Il bisogno, io più vado avanti negli anni e più capisco questo, che il vero, unico bisogno dell'uomo è soltanto Dio. E che l'uomo, anche nelle sue manifestazioni più strane, più pazzesche, più devianti, in realtà è un essere represso perché non ha trovato Dio. Non ha trovato Dio. Se i contemplativi, no, trovassero un modo di rimanere contemplativi e andare a gridare sui marciapiedi alle prostitute, io ho trovato quello che tu cerchi. Se potessero andare là nelle bettole, nei pub, nei balli, nelle discoteche, e andare a gridare, io ho trovato quello che voi cercate, e potessero, con la passione che hanno nel cuore per colui che hanno trovato, parlare, io sono convinto che farebbero scoprire agli uomini la cosa più grande che essi stessi non pensavano. Queste mie parole possono sembrare molto strane, però allora aspetta che io le conforto della testimonianza di qualcuno di cui non si può certamente dubitare, no? Guarda Sant'Agostino, dopo aver peccato in tutti i modi, perché cercava nuove maniere come poter peccare, no, perché le aveva usate tutte quelle che conosceva, termina, no, il libro suo delle confessioni, cioè la narrazione che non è altro che la narrazione della ricerca di Dio: Signore, ci hai fatto per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Questo è vero questo, no? Oppure, per esempio, Einstein che dice: l'uomo che non è religioso non solo non sa vivere, ma è perfino pericoloso. Un Gandhi che dice che l'anima umana senza la religione è come una barca senza il timone. E lui poi ha delle parole così stupende sulla preghiera che quasi mi commuove. Come si vede che il grande contemplativo, puro di cuore, anche se non ha trovato ancora tutta la pienezza della fede che lo aiuterebbe di più, tuttavia viene attirato dal Signore. Viene attirato. Io attirerò tutti a me. E questo è meraviglioso, in fondo, no? È stupendo. Potrei corredarlo però anche con tutte le testimonianze dei mistici, che sono, in realtà noi li chiamiamo così, ma sono persone dai grandi desideri e che finalmente hanno trovato la risposta al tutto. È così vero questo che vi ho richiamato, che il cuore umano a questa luce è meraviglioso, no? Che bello tra di noi sentirci uniti in questa ricerca del suo volto. E che festa trovare un fratello che ci può dire: io l'ho visto, venite che vi parlo. E che bello poterci parlare insieme come fratelli del Signore e chiedere: fratello, sorella, raccontami, dimmi tutto. Capisci? Non solo, ma anche i più grandi realizzatori sul piano della storia, no, nel campo cristiano, sono stati dei contemplativi stupendi e profondi, capito? Perché trovato il Signore, allora tutto prende significato, tutto ti dà pace. Allora è bella la pioggia, è bella la neve, è bello il temporale, è bello il freddo, è bello il sole, e sono belle le stelle, è bella tutta l'avventura stupenda della vita. E allora quando si è trovato il Signore, si capisce il grande regalo che Dio ha fatto su questa terra. Si capisce anche però il desiderio di vedere Dio. Anche la morte non fa più paura, hai capito? Perché è vista nella sua realtà, è il momento del contemplare colui che tu hai desiderato per tutta l'esistenza. Quindi ecco la grande festa, questa è la grande festa proprio, è la grande festa. Ecco allora il tuo volto, Signore, io cerco, no? Quindi non ho fatto altro che descrivere questa ricerca profonda del volto di Dio. Anzi, io dirò che ogni inquietudine parziale, io la chiamo, no? È indice di questa grande inquietudine di fondo finché non si è trovato il Signore. Quindi l'uomo sembra che soffra per un qualcosa di immediato, ma non è vero. soffre in realtà perché non ha trovato il volto di Dio. Trovato lui, non soffre più nell'immediato, perché diventa una gioia il vivere. Il vivere con la presenza di lui in tutta la realtà. E allora si entra in quell'armonia degli opposti, in quella logica dell'illogicità a secondo la misura dell'uomo. Tutto diventa stupendo e meraviglioso, nella misura che l'uomo ha trovato lui, il Signore, Dio. Ecco. Poi l'altro versante, io mi manifesterò a lui. Cioè il fatto costituito da questa più che promessa, da questo impegno che il Signore si è preso, per noi è grande, no? Questo fatto qui. Il fatto consiste in questo, che il Signore ha detto che avrebbe mandato un altro consolatore, che sarebbe stato presso di noi e dentro di noi, che questo consolatore è lo spirito di verità, lo spirito del Padre, lo spirito del Figlio, cioè che tiene uniti il Padre e il Figlio, e lo Spirito Santo avrebbe richiamato a noi ogni cosa, ogni verità l'avrebbe richiamata a noi. Fatta questa affermazione dalla permanenza dello Spirito Santo, egli ha fatto quest'altra, che colui che lo ama osserva i suoi comandamenti e a colui che lo ama egli manifesta se stesso. Allora, noi, diciamo, purtroppo siamo tante volte deprivati di un qualcosa di grande che si ritiene riservato ai mistici, ai santi. La rivelazione di Gesù ad ogni uomo che nella fede e nel battesimo aderisce a lui è un fatto normale. Cioè è un impegno che si è preso Cristo. Lui ha detto che il Padre e lui avrebbero preso dimora dentro il nostro cuore, se noi lo amiamo, che vuol dire se gli permettiamo di venire, no? E non solo, lui ha detto che lui si sarebbe manifestato a noi, si sarebbe manifestato. Questo fatto della manifestazione di Gesù ai singoli credenti è un fatto normale, è un fatto normale. Purtroppo non viene presentato molto questo, un po' di carenza causata anche da noi sacerdoti che richiamiamo troppo poco questo fatto grandioso. Ma io vi prego di scrutare la scrittura e voi vedrete come continuamente il Signore si è impegnato a manifestarsi, no? Io delle volte dico, chiedo per te che il Signore ti faccia sentire che ti ama fisicamente. Allora delle persone mi chiedono, ma cosa vuoi dire con questa parola? Io dico sempre, te lo spiegherò, se voi volete in una scuola di preghiere ve lo spiegherò cosa vuol dire questo. Allora, ritornando, è il Signore che si manifesta a noi. Già noi troviamo in Ezechiele, no? Vi darò un cuore nuovo, metterò al posto del vostro cuore di pietra un cuore di carne e fonderò il mio spirito su di voi, in Ezechiele. Già troviamo in Gioiele, no? E i figli, no? I vostri figli profeteranno, perché ci sarà questa effusione dello spirito, cioè parleranno nel nome di Dio, o meglio Dio parlerà in loro, si rivelerà a noi. Già nella scrittura noi troviamo che Mosè parlava faccia a faccia con il Signore, hai capito? A faccia parlavo con lui. E se voi scrutate bene il libro dell'Esodo, dei Numeri e del Deuteronomio, voi vedrete questa grande avventura di un Dio che cerca il suo popolo, che forma il suo popolo, di un Mosè che non è capito dal suo popolo, che viene lapidato, che però parla faccia a faccia e dice: io quel che vi do non è mia iniziativa, ma viene da Dio. Capisci? Quindi questo linguaggio c'è forte. Se poi entrate nei profeti, voi vedete la presenza di Dio, no? Quando Dio si manifesta in quel venticello soffice, e allora il profeta si volta dall'altra parte, perché nessuno può vedere Dio rimanendo vivo. Ecco, è il Dio che si rivela. Quando poi entriamo finalmente in Gesù, che ci viene a rivelare il volto del Padre, lì guardate, è una roba semplicemente meravigliosa e stupenda. Prendete il capitolo 14 e soprattutto 15 di Giovanni e vedrete che è il trionfo di questa realtà del Dio che si manifesta a noi, ma qui su questa terra, non dopo. Rimanete in me, Dio in voi. Tutte queste cose io vi ho detto perché perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Cioè c'è tutta questa azione di Dio che tende a rivelarsi a noi, a manifestarsi. E perché? In fondo può sembrarci un'immagine esagerata, l'immagine biblica, no? Del matrimonio, del rapporto sponsale di Dio con le anime, di Dio con il suo popolo. Ma in realtà invece è il rapporto a cui Dio ci chiama, cioè egli usa questa immagine spesso nella Bibbia per indicare questa intimità profonda di Dio con l'uomo e dell'uomo con Dio. Ecco, allora si capisce questo impegno del Signore. Allora la meraviglia non è costituita quando noi, come purtroppo avviene, vediamo che una persona ci manifesta il volto di Dio. Ma la meraviglia dovrebbe essere quest'altra. Come? Ancora tu non hai incontrato il Signore? Ma come? Ancora Cristo non si è manifestato a te? Come mai questo ritardo? E nell'impostazione del cammino spirituale dovremmo sempre porre questo punto. A che punto è la manifestazione di Cristo a te? Perché ancora non è avvenuta? Quali imbrogli ci sono? Quali ostacoli? Quali ostacoli? Voi capirete che una volta capito quella prima parte, io cerco il tuo volto, voi arrivate a capire che la persona, anche nel massimo dell'attività, non può non desiderare questa intima rivelazione di Dio ai suoi figli. Ecco, concludo questa mezz'ora, perché era questo l'argomento, no? Sì, concludo, dicendovi questo. Perché avvenga questa rivelazione? Ecco, come si deve fare? La prossima volta parlerò delle condizioni perché avvenga questa rivelazione, no? Ancora. Poi iniziamo, no? 8-10 lezioni tutte ben coordinate. Però sono già coordinate queste. Perché avvenga? Certamente una cosa che dobbiamo tenere presente quel che dice Gesù. Padre, ti ringrazio perché hai rivelato queste cose ai piccoli e le hai tenute nascoste ai sapienti. Sapienti di questo mondo, non ai sapienti in Dio. Perché il sapiente di questo mondo, al sapiente di questo mondo è preclusa la conoscenza di Dio, perché è lui stesso Dio, è pieno di sé, Dio non può entrare. Quindi un'altra cosa sempre che dobbiamo tenere presente molto è questa, che Dio si rivela agli umili, no? Agli umili. Come Maria, no? Perché hai guardato l'umiltà della tua serva. Cioè l'umile in fondo non è altro che colui il quale dà spazio a Dio e lascia venire il buon Dio e lascia venire il buon Dio dentro di lui. L'umile lo lascia venire dentro. Perché Dio non si impone, ma si propone all'uomo. Si impone sì, ma come si può imporre l'amore? E l'amore è onnipotente, ma nel medesimo tempo, proprio perché l'amore è anche totalmente impotente. Dio si propone, non si impone all'uomo, per cui richiede molto dall'uomo. E qui quasi io rimango sbalordito vedendo la grandezza dell'uomo. La grandezza dell'uomo da dove viene capita? Dal fatto che Dio lo cerca. Tutto qui. Arrivederci quest'altra volta.